Questa lezione del corso su Franz Brentano e la filosofia morale, parte prima. Lo scettico, dice Brentano, lascia insoddisfatta l'aspirazione dell'uomo per la verità e perciò si cerca un surrogato, si cerca un'altra forma di conoscenza e questa conoscenza viene trovata nella conoscenza soprannaturale. Questo, dice, è il tratto principale del neoplatonismo. Con un salto mortis egli vuole giungere nel regno del soprannaturale e quindi si hanno caratteristiche come esagerata fantasia sulla divinità, si pensa di ottenere tutto d'un tratto. Questo sviluppo per Brentano è una costante storica, la cui analisi ci consente di individuare negli stadi di rinascita e di decadenza, mettendoli a confronto tra di loro le varie fasi della storia e dell'evoluzione delle linee di pensiero, che hanno per noi un grande interesse. Prima di tutto perché si tratta di uomini del passato e di nostri progenitori, che formano una famiglia con noi e la base su cui noi stessi viviamo, e in un certo qual modo la nostra propria storia. Quando, ad esempio, viene costruita una casa, il primo piano è importante per il secondo e per il terzo. Lo stesso accade per quanto riguarda la storia del pensiero, per quanto riguarda la storia della filosofia. C'è, è vero, molta casualità nella storia, ma c'è anche una esigenza di fondo che accomuna e orienta l'attenzione umana verso il sapere. Tutti i periodi che si sono avuti nel corso della storia si sono snodati e si snodano secondo un percorso in certo qual modo regolato da leggi. Ogni periodo si svolge attraverso quattro stadi. I quattro stadi del secondo corrispondono a quelli del primo e lo stesso discorso vale per quelli del terzo periodo che corrispondono a quelli del secondo e del primo. Tutti e tre poi hanno in comune il fatto di incominciare con il corretto interesse filosofico e con il corretto metodo filosofico che costituisce la base del fare filosofia. Anche il metodo è una conseguenza di tutto questo. Anche per quanto riguarda il metodo è possibile quindi svolgere lo stesso discorso, cioè in altri termini analizzare le vicende della storia della filosofia per poter individuare il corretto metodo da applicare alla filosofia. Se prendiamo in considerazione, dice Brentano, il modo in cui i filosofi sono giunti a fare filosofia, vediamo che è stato quello delle scienze della natura, cioè il metodo delle scienze della natura, e questo metodo, dice, i filosofi se lo sono trovato davanti. Ne deriva che essi hanno applicato lo stesso metodo sia alle scienze della natura sia alle questioni filosofiche. E il metodo delle scienze della natura è appunto quello corretto per la filosofia. L'importanza del metodo corretto. Il metodo corretto per Brentano è il criterio della verità. Storicamente il metodo è il metodo che è stato applicato dai più importanti e riconosciuti come tali uomini. Ha dalla sua anche certezza e verosimiglianza che esso è quello corretto per il fatto che i più importanti filosofi si sono serviti del metodo induttivo delle scienze della natura. E questo significa che esso, verosimilmente, se non certamente, ci deve apparire come quello corretto, come il metodo da applicare in filosofia. Ma vediamo, continua Brentano, cosa succede nel secondo periodo, cioè nel periodo che caratterizza il Medioevo, cioè il passaggio dall'antichità e quindi la fine dell'antichità, il declino dell'antichità. È il realizzarsi, l'emergere, il consolidarsi del Medioevo. Dopo Aristotele, per Brentano, inizia la decadenza. Emerge nella ricerca filosofica un interesse non più puramente teoretico, non più puro, ma un interesse pratico. Ci si concentra per vari motivi sugli aspetti etici, stoicismo ed epicureismo, fino a giungere al neoplatonismo e al misticismo, che si caratterizzano caratterizza come ascesi mistica, estasi, intuizione interiore, entusiasmo e in cui ci si abbandona ad una sfrenata fantasia. Queste sono le caratteristiche appunto del misticismo a cui giunge la decadenza dopo il massimo fiorire, la massima fioritura avutasi con Aristotele. Nel periodo medievale cosa accade? Dopo lo stadio di transizione tra il periodo antico e il periodo medievale, viene appunto il periodo medievale che per Brentano va dagli inizi della scolastica fino al XV secolo. Il Medioevo si ritrova davanti a sé un duplice compito. Primo, riguadagnare ciò che i periodi precedenti avevano prodotto e riappropriarsi della loro tradizione. Ricercare oltre, perché il punto più alto anche del primo periodo è stato solo relativo e il periodo successivo per questo motivo deve andare oltre, non può semplicemente riappropriarsi del punto più alto raggiunto nel primo periodo. E quindi dice, in questo modo si realizza un felice inizio, ci si ricollega con decisione all'autore con cui si era interrotto il periodo più rigoglioso della filosofia greca, Aristotele, e si prosegue ulteriormente nella ricerca per conseguire altri risultati, per raggiungere altri risultati. I due autori più importanti del Medioevo nell'antichità furono Platone ed Aristotele. Aristotele raggiunse il culmine. Nel Medioevo ci furono, dice Brentano, Alberto Magno e soprattutto San Tommaso d'Aquino. Aristotele, attraverso questi due autori, trovò nel Medioevo dei discepoli come egli avrebbe voluto. Alberto, San Tommaso, questi gli hanno assicurato nello stesso tempo un duraturo dominio nella scuola, nelle varie scuole filosofiche in tutta Europa, in tutto l'Occidente. Tutte le cattedre, dice Brentano, in tutta Europa sostennero allora la filosofia aristotelica. Nello stesso tempo si ebbe anche un significativo completamento della dottrina aristotelica, proprio perché il secondo periodo non si limita, non può limitarsi a agganciarsi al primo periodo, a riprendere i risultati conseguiti dal primo periodo, ma ha un duplice compito: riagganciarsi al passato, nello stesso tempo andare oltre, andare avanti. Proprio questo è quello che fanno Alberto Magno, ma soprattutto Tommaso d'Aquino. E quindi danno un significativo completamento degli sviluppi, degli esiti raggiunti nel primo periodo, portano ad un significativo completamento della dottrina. San Tommaso, benché in singoli particolari, per quanto riguarda singoli aspetti, comprendesse male Aristotele, nell'insieme però va oltre di lui, va oltre Aristotele. Con San Tommaso in particolare si ha da un lato la più grande vicinanza ad Aristotele, dopo di lui, dopo San Tommaso, la scolastica ed Aristotele procedono separatamente, le differenze si trovano di più al confine tra logica e psicologia, la teologia invece, la teologia di San Tommaso e della scolastica, è di gran lunga più sviluppata rispetto ad Aristotele, cioè quindi è uno degli aspetti, uno degli ambiti di indagine in cui si procede oltre ad Aristotele, si giunge ad altri risultati che vengono ulteriormente e maggiormente sviluppati. Nel Medioevo riemerge, proprio come era successo con Platone e con Aristotele, di nuovo l'interesse per la filosofia vera e propria, cioè per la filosofia pura, per l'interesse teoretico, e i pensatori cristiani da Aristotele appresero anche e subito il corretto metodo. Iniziarono subito con osservazioni e acute conclusioni. Il metodo della scolastica fu dunque subito agli inizi quello corretto delle scienze naturali, come accadde nell'antichità nel periodo di massima fioritura. Questo sembrerà strano ad alcuni, perché comunemente si dice che il Medioevo non abbia conosciuto le ricerche delle scienze naturali e si dice si è convinti che la correttezza del loro metodo e l'accordo con quelle delle scienze della natura non risulti evidente e quindi ci sia una discrepanza tra la ricerca filosofica e la ricerca teologica e la ricerca delle scienze della natura, la ricerca sul terreno scientifico vero e proprio. Però, come dire, per Brentano questo discorso non vale per Alberto Magno e tanto più per San Tommaso. È da tenere presente che quando Alberto Magno e San Tommaso si cimentano con le scienze della natura, specialmente Alberto Magno, fanno varie scoperte. In condizioni così favorevoli, quindi, la filosofia scolastica, in tempi ben più brevi rispetto a quelli dell'antichità, fece rapidi progressi e ottenne risultati di gran lunga superiori a quelli della filosofia greca, a quelli raggiunti appunto da Platone e da Aristotele. Per Brentano, questo lo si può, constatare se si analizzano, si prendono in considerazione le opere di Alberto Magno e soprattutto le opere di San Tommaso. Questi risultati vennero utilizzati in particolare per la teologia e quindi l'inizio della vera e propria scolastica cade propriamente nella seconda metà dell'undicesimo secolo. Nel 1274, nel Concilio di Lione, gli scolastici occidentali si incontrarono con i greci. Con questo la scolastica raggiunse il suo apice, il punto culminante, il massimo livello di fioritura filosofica e teologica. Tommaso morì in quell'anno, così come Bonaventura, e dopo di loro, dopo la loro morte, subentrò un periodo di decadenza e questo sì, allo stesso modo di quello che accadde, di ciò che accadde nel primo periodo. Nel primo periodo ci furono gli stessi motivi di decadenza. Nel Medioevo, in aggiunta ai motivi di decadenza del primo periodo, c'è la dottrina della Chiesa, che in qualche modo, dice Brentano, limita l'espansione dello scetticismo e poi dice c'è la fuga nella mistica, dove questo aspetto vien meno, dice, si arriva alle posizioni di Jacob Boehme, al misticismo di Boehme, dove compaiono per Brentano gli stessi tratti vertiginosi come nel neoplatonismo. E quindi, come dire, nel periodo di decadenza, San Tommaso, Alberto Magno, ma anche lo scotismo, perdono in vario modo la loro importanza filosofica. Per quanto riguarda San Tommaso, c'è da tenere presente che San Tommaso viene sganciato dalle radici aristoteliche, si dimentica Aristotele, c'è un'incomprensione per quanto riguarda la conoscenza del maestro stesso, cioè di Aristotele, e come dire, in gran parte questa incomprensione delle fonti di San Tommaso determinano ulteriormente il periodo di decadenza, perché il venir meno della conoscenza di Aristotele, di cui si ha necessariamente bisogno per la conoscenza di San Tommaso, determina l'ulteriore aggravarsi della decadenza. Proprio perché si è tanto apprezzato San Tommaso, dice Brentano, gli si è attribuito tutto, trascurando Aristotele, ancora di più. continua lo stesso discorso. Brentano: sono state trascurate le fonti dell'osservazione nella natura delle cose stesse. E quindi dopo Alberto Magno e dopo San Tommaso inizia la decadenza e si giunge di tappa in tappa al quarto stadio, dove per reazione al nominalismo si cade nel misticismo, come nel neoplatonismo del primo periodo, cioè quindi si ripresentano le stesse leggi, si ripresentano gli stessi aspetti, lo stesso susseguirsi appunto di vari stadi fino ad arrivare al misticismo. Nel primo periodo il misticismo, massimo periodo di decadenza, nel secondo periodo, cioè medioevo, massimo periodo di decadenza.